qualquer, eu desenho um sol amarelo.
La Langa del Barbaresco è il territorio delle Langhe più orientale tra la riva destra del Tanaro e le colline dell'Astigiano. Una meta ideale dove trascorrere momenti nella natura tra paesaggi splendidi e prodotti eccezionali. Qui si può passeggiare tra i filari di Nebbiolo o lasciare lo sguardo perdersi fino al vicino Roero mentre si degusta un buon vino. A comporre questa piccola porzione delle Langhe, diventate dal 2014 patrimonio UNESCO, sono tre piccoli borghi, Neive, Barbaresco e Treiso. Nonostante il grande successo degli ultimi anni, mantengono pressoché intatta la loro atmosfera rurale, raccontata perfettamente nei libri di Fenoglio e Piccini. Ecco amici di Radio Più, oggi andiamo insieme a passeggiare tra questi romantici e tranquilli territori piemontesi.
Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, lindo, se a gente quiser.
Neive é um splendido borgo, situado nelle Langhe occidentali fra Barbaresco e Castiglione delle Lanze, a poco più di 10 km da Alba, in direzione di Asti. La parte più antica del paese di impianto medievale fu edificata su di un poggio, mentre la più recente, conosciuta anche come Neive Borgo Nuovo, si estende nel pianoro sottostante, attraversato dal torrente Tinella. Questa divisione ha fatto sì che il borgo medievale rimanesse praticamente intatto e, sebbene rimaneggiato lungo i secoli, non venisse toccato dall'urbanizzazione contemporanea. Per la ricchezza dei vigneti e del commercio, l'importanza strategica e la bellezza del luogo, Neive Alta fu da sempre scelta come residenza della nobiltà terriera e della ricca borghesia, acquistando il soprannome di Pays de Signoret, Paese dei Signorotti. Nel 600-700 l'abbellirono di splendidi palazzi barocchi e settecenteschi, restaurando e consegnando a Neive l'aspetto attuale. Oggi inserita nel club dei borghi più belli d'Italia, è una meta obbligata per chi vuole conoscere le Langhe. Arrivando a Neive in auto dalle colline di Barbaresco, si gode di una delle viste più emozionanti tra le colline coltivate a vigneti, i cui colori, soprattutto d'autunno, assumono sfumature dal verde pallido al vinaccia, passando per il giallo acceso e il marroncino, a seconda dell'esposizione al sole. Passeggio per il borgo, così come scrisse il giornalista Folco Portinari, con calma, con passo lento e con l'attenzione dell'occhio a posarsi e a distendersi sulle sue case. Sono così i paesini delle Langhe, piccoli borghi arroccati attorno ad un castello o ad una torre, circondati da ricchissimi vigneti e solcati da importanti vie di comunicazione, brama dei tanti potentati e signorotti locali che per lungo tempo si spartirono, anche guerreggiando, fra loro queste meravigliose terre. E tutto attorno la fatica e la miseria dei contadini, che proprio per conto di quei signori addomesticarono le Langhe, trasformandole in una delle più ricche ed affascinanti zone collinari d'Italia. Ma a Neive ci si va anche per le sue straordinarie e famose cantine. I vini qui prodotti scalano le classifiche internazionali e sono presenti sulle tavole dei più rinomati ristoranti. Questa è la terra, solo per fare qualche esempio, delle cantine di Bruno Giacosa, che conquistò l'affetto e il palato dello scrittore Mario Soldati, o del mitico ed eccentrico Romano Levi, la cui grappa, anche grazie alle splendide etichette dipinte da lui stesso, è diventata un vero e proprio oggetto da collezione. La storia di Neive potrebbe cominciare dal suo stesso nome. Alcuni, sulle ali della suggestione e della fantasia, vorrebbero cercare nell'onomastico del borgo quello dell'illustre poeta e drammaturgo latino Gneo Nevio, originario della Campania. Ma è più probabile che il nome di Neive indichi semplicemente la famosa gens romana Nevia. E di tracce romane il luogo è assai ricco, con ritrovamenti di lapidi e necropoli latine. Basti inoltre ricordare che dove sorge l'attuale Neive Borgo Nuovo, un tempo passava un'arteria dell'antica Emilia Scauri, importante arteria stradale romana che partendo da Vado Ligure giungeva fino a Tortona, attraversando il Piemonte meridionale sulla quale si trova ancora oggi Acqui Terme. Ma la storia di Neive è soprattutto storia di contese fra i suoi maggiori vicini, Alba ed Asti, che la disputarono a lungo per la sua posizione dominante, le colline, il fiume e la pianura. Così è punteggiata di scontri più o meno cruenti fra le due contendenti che fecero e disfecero castelli e mura nella parte più alta del borgo. La torre campanaria che svetta sulla cima di Neive, ad esempio, fu voluta nel 1217 da Asti a presidio e difesa del borgo, quando molti nobili e signori del luogo giurarono fedeltà alla parte di Asti. La pace fra astigiani e albesi fu infine stipulata nel 1223 con una sorta di permuta. Alba riceveva il controllo completo di Barbaresco, comune limitrofo, riconoscendo Neive come dominio unico di Asti. Durante l'epoca napoleonica Neive fu occupata dal Bonaparte nella sua prima campagna d'Italia nel 1796, ma con la restaurazione fu poi restituita a Savoia, che la condusse fino alla costituzione del Regno d'Italia. Del florido periodo medievale Neive conserva quasi intatto l'impianto urbanistico e soprattutto alcuni edifici importanti. Tra questi non possiamo fare a meno di citare la Torre dell'Orologio, monumento simbolo del comune, e la vicina casaforte dei Conti Cotti di Ceres. Il centro storico di Neive è però animato anche da palazzi signorili di epoche successive, che furono dimora delle famiglie più importanti di questo territorio. Due di questi si affacciano sulla Piazza Italia, il cuore settecentesco del borgo. Il primo è l'antico palazzo del comune, che si fa notare facilmente per il suo colore bianco, l'orologio e il grande stemma del comune. Il secondo, Palazzo Borgese, in realtà non stupisce per la bellezza delle forme, dato che la sua facciata in cotto risulta abbastanza austera. La sua particolarità sono invece le sue vecchie cantine, scavate nella roccia, gli Infernot, che ospitano oggi la famosa Bottega dei Quattro Vini. Inutile dirvi che qui si possono assaporare le migliori etichette della zona in un ambiente veramente molto suggestivo. Un altro edificio interessante che si incontra passeggiando per le vie del borgo è il Palazzo dei Conti di Castelborgo. Questa residenza signorile in stile settecentesco possiede dei bei giardini all'italiana ai quali si accede attraverso uno scenografico ingresso monumentale neoclassico. Interessante a livello architettonico è certamente la chiesa dell'Arciconfraternita di San Michele. La sua facciata in cotto, con decorazioni barocche che si sviluppa in verticale verso la cupola e il campanile, è un vero capolavoro. A questo all'interno si aggiungono la pianta a croce greca, impreziosita da un organo del 600 e un quadro del santo dai colori molto vivaci. Negli ultimi anni la chiesa è stata concessa alla numerosa comunità ortodossa per celebrare la messa, quindi al suo interno potrete trovare anche le tipiche icone dorate che a nostro avviso non stonano affatto con il resto delle decorazioni. Meno appariscente la chiesa parrocchiale dei Santissimi Pietro e Paolo, che fu ricostruita nel XVIII secolo. La sua facciata è semplice e scandita da lesene che fanno intuire la sua pianta a tre navate. L'interno è caratterizzato da numerose statue processionali di bella fattura, ma soprattutto da un interessante coro ligneo e una pala di San Pietro e Ubaldo. Mi Mi dirigo ora verso Barbaresco, questo piccolo paese costruito sul crinale di una collina è uno degli esempi più lampanti del successo delle langhe degli ultimi anni. Se infatti fino a qualche decennio fa molti partivano per cercare fortuna in città, molti oggi sono ritornati a coltivare viti e a produrre vino. L'origine del suo nome risale all'epoca preromana, quando la valle era popolata in prevalenza da popolazioni liguri celte. Si pensa infatti che la collina dove ora sorge Barbaresco fosse occupata dalla barbarica Silva, dove i fedeli si ritiravano a pregare il dio Tanaro. Nel Medioevo, come Neive, fu al centro di un'aspra contesa tra la vicina Alba e Asti. Di quel periodo rimane solamente un edificio di rilievo, l'imponente torre medievale, che risulta essere la più alta e massiccia del Piemonte. La sua cima permette agli amanti dei paesaggi di ammirare uno splendido panorama sulle Langhe e il Roero, attraversati dal placido corso del fiume. Nonostante la bellezza dei paesaggi coltivati a vite, la maggior parte delle persone che visitano Barbaresco lo fanno per degustare il Barbaresco Doc G. Le enoteche, le osterie e i ristoranti dove assaggiare questo vino eccellente, abbinato ai prodotti culinari locali, sono veramente tanti e di ottima qualità. Ma sapreste riconoscere un vero e autentico Barbaresco? Ebbene, fate attenzione. È Barbaresco vero quando il colore è rosso granato con riflessi di arancione. Il profumo è etereo, gradevole e intenso, con uno squisito retrogusto di violetta o rosa, mentre più invecchia e più si aggiungono sentori complessi di terra, erbe, tartufo e liquirizia. Il gusto deve essere asciutto, pieno, robusto, austero, ma vellutato e armonico. La gradazione alcolica minima complessiva deve essere almeno di 12,5 gradi. Infine, un buon Barbaresco deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni, di cui uno in botti di rovere o di castagno. Se capitate da queste parti, andate a degustare all'Enoteca regionale del Barbaresco, ospitata nella bellissima cornice dell'ex chiesa dell'Arciconfraternita di San Donato. Qui potrete trovare le più importanti etichette di Barbaresco della zona, oltre all'interessante grappa di Nebbiolo. Oppure fate una capatina nel negozio della Società Agricola Cooperativa dei Produttori di Barbaresco, un edificio moderno vicino alla chiesa di San Giovanni e alla torre medievale. Qui troverete le bottiglie delle migliori annate della cantina, che è considerata una delle più prestigiose della zona. Poco battuto dai turisti, ma non per questo meno degno di una visita, è il piccolo borgo di Treiso. Per raggiungerlo si può percorrere una strada stretta, ma panoramica, che si snoda tortuosa tra le colline coltivate a vite. Questo vi permetterà immediatamente di capire l'amore e l'impegno che mettono gli abitanti di Treiso nel mantenere in perfetto stato queste coltivazioni. Treiso, infatti, rispetto a Neive e Barbaresco, ha mantenuto quasi intatto quello spirito prettamente contadino tipico delle Langhe di qualche decennio fa. Treiso è un borgo tranquillo che trasmette pacatezza senza una grande storia e quindi privo di grandi edifici di rilievo artistico e storico. Un paese per vivere in pace, come lo definì lo scrittore Beppe Fenoglio, che amava rifugiarsi qui quando voleva stare in tutto relax. L'unico degno di nota è l'imponente Chiesa della Beata Vergine, un grande e bel edificio barocco, distaccato completamente dal contesto urbano circostante. Infatti, in un piccolo paese non ci si aspetterebbe di trovare una chiesa e un campanile così alti, degni di una città molto più grande. Ma la vera ricchezza di Treiso sono le colline e la sua natura e i tanti percorsi e sentieri che partono dal paese per snodarsi lungo le colline e i boschi di cui è circondata. Sicuramente da non perdere è il sentiero che raggiunge le famose Rocche dei Sette Fratelli, un'immensa voragine nel terreno scavata nei millenni dall'azione erosiva dell'acqua. Lo spettacolo che si vede quando ci si arriva è veramente impressionante e quasi inaspettato. Davanti agli occhi, infatti, si apre un enorme anfiteatro bianco tra le colline verdi che lascia senza fiato. Legata al curioso nome delle Rocche dei Sette Fratelli c'è ovviamente una leggenda popolare. Questa narra di un prato frequentato da sette fratelli che qui si recavano a falciare l'erba. Un giorno, giunta l'ora del pranzo, vennero raggiunti dalla loro sorella con un cesto che conteneva un pranzo sobrio. Era infatti venerdì e all'epoca era in uso praticare l'astinenza. I fratelli, affamati e poco avvezzi alle pratiche religiose, se la presero con la sorella bestemmiando. Dal suolo così si aprì una grande voragine che li inghiottì, lasciando in vita solo la devota sorella. E da quel giorno tutti conoscono quel luogo con il nome di Rocca dei Sette Fratelli. Bene amici, ora non mi resta che scegliere un ristorante e tra tutti vi consiglio l'Aromatario di Neive, circondati da una moltitudine di bottiglie delle più pregiate, in un ambiente caldo e informale potrete gustare tutti i piatti tipici della cucina piemontese, una vera chicca, ve lo assicuro.